Bene,
direi che anche oggi, ragazzi, possiamo partire. Eccoci qua. Una buona giornata e devo dire che con oggi, ragazzi, chiudiamo in questa parte ovviamente relativa ovviamente al grande capitolo ovviamente degli oppioidi. E partirei questa mattina in realtà con un aspetto molto particolare fino adesso, e continueremo a farlo fino quindi ad adesso, e come vi dicevo, tranne questa parentesi che vi sto introducendo, continueremo a farlo. Abbiamo sempre visto principi attivi che lavorano terapeuticamente nella loro funzione di agonisti dei recettori degli oppioidi, avendo di conseguenza un effetto prevalentemente potenziante l'inibizione ovviamente della trasmissione del segnale del dolore, o se volete, come abbiamo già ricordato, l'innalzamento della soglia della percezione del dolore. Vorrei invece introdurvi un principio attivo particolarmente importante, come appunto il naloxone che vedete qui ovviamente sulla vostra destra, perché rappresenta l'unico importante, non è l'unico, ma diciamo per noi l'unico importante esempio di antagonista che ovviamente vi sottoporrò all'attenzione relativamente ai recettori degli oppioidi. Perché potremmo avere un interesse ad avere un antagonista ovviamente nell'ambito della terapia del dolore? Se la risposta fosse secca a questa mia domanda, sarebbe assolutamente nessuna, Stefano. È chiaro che nessuno di noi vorrebbe ridurre la soglia del nostro dolore o in un qualche modo, ecco, rendere più efficiente la trasmissione della via del segnale. Assolutamente, terapeuticamente questo non avrebbe un senso, a meno che non ci sia una situazione particolare in cui, in presenza di un sovradosaggio di oppioidi, un antagonista potrebbe esserci particolarmente prezioso, ragazzi, per antagonizzare proprio quel sovradosaggio che avremo soprattutto a livello del sistema nervoso centrale e, ricordo, soprattutto a livello della componente Mu2 localizzata nei centri del respiro. Nel momento in cui, vi dicevo, ecco, una persona avesse avuto un sovradosaggio, quindi una overdose di principio attivo, e noi fossimo nelle condizioni di dover ovviamente spiazzare l'agonista dal suo sito recettoriale ortosterico in modo tale da ridurre, meglio, quindi eliminare l'effetto agonista, che diventa per noi un effetto di importante tossicità, soprattutto, come vi dicevo, nel momento in cui guardiamo la regolazione negativa dei centri del respiro. Ecco che il naloxone diventa un salvavita nel momento in cui voi doveste trattare una persona che abbia avuto un sovradosaggio ovviamente di oppioidi. Quindi in generale, ecco, è un salvavita che tutte le unità di primo soccorso hanno con sé nel momento in cui vengano chiamati ad intervenire per un sovradosaggio, chiaramente da eroina, ma posso dirvi in generale da qualunque agonista della famiglia degli oppioidi che abbiamo visto fino ad adesso e ovviamente vedremo velocemente in questa ultima parte ovviamente del percorso degli oppioidi stessi. C'è, devo anche essere sincero, ragazzi, un mistero ancora attuale, quindi lo condivido con estrema sincerità, onestà intellettuale con voi. C'è ancora un punto interrogativo, un aspetto misterioso dell'essere antagonista del nostro naloxone. E il mistero che vorrei ancora oggi da chiarire, che vorrei condividere con voi, è perché la presenza in posizione N17 di una funzionalità allilica, e posso dirvi solo allilica, ragazzi, e questo è il mistero: se in quella posizione voi mettete un allile o un suo derivato, chiaramente, ragazzi, di natura sempre allilica, vi ricordo che l'allile è esattamente, vedete, il gruppo funzionale che porta in posizione, ecco, alfa beta rispetto al metilene che consideriamo un doppio legame, una funzionalità proprio allilica classica che avete già incontrato in chimica organica, ecco, la presenza di un allile in posizione 17 misteriosamente, nel senso che ancora oggi le relazioni struttura-attività non sono in grado di dare una giustificazione forte e convincente del perché, solo quando avete un allile o un suo derivato, ecco, il comportamento farmacologico della struttura dell'oppioide muta da essere ovviamente agonista, classico che abbiamo visto fino a qui e che continueremo a vedere, ad antagonista. In posizione 17 un allile trasforma, ringraziando il cielo, ovviamente, un qualunque agonista, questo sarebbe vero per la morfina, sarebbe ovviamente vero per la codeina trasformata in morfina e così via, per l'idromorfone che abbiamo già visto, per l'oximorfone che vi faccio vedere qui, da cui il naloxone deriva, ecco, l'oximorfone rispetto ovviamente all'idro che abbiamo visto ieri, vedete, presenta l'ossidazione della posizione 6 alcol secondario in chetone, l'idrogenazione che oramai avete imparato a riconoscere essere importante da abbinare per evitare che ci sia una, ecco, un gruppo funzionale chetonico alfa beta insaturo, quindi è idrogenato in posizione 7-8, e guardate nella posizione di giunzione, invece di un idrogeno, come abbiamo sempre visto, abbiamo un ossidile. Scusatemi ragazzi, ossidile che viene ovviamente considerato accettabile da un punto di vista delle relazioni struttura-attività, che genera una nuova classe di prodotti semisintetici della morfina. E di conseguenza vedete che, vi faccio vedere, ecco, la trasformazione poi da agonista ad antagonista più famosa, quella appunti dell'oximorfone in naloxone, dove la posizione 17 coperta da un allile diventa, ecco, un principio attivo particolarmente importante come salvavita, proprio perché antagonizza l'attività dell'agonista che abbiamo ovviamente, di cui abbiamo abusato, soprattutto a livelli ovviamente dei centri del respiro, e quindi consente ovviamente il recupero respiratorio della persona che ha avuto, ecco, il sovradosaggio. Ecco, naloxone, la specialità più famosa ovviamente, soprattutto per quelli di voi che ovviamente fanno attività di 118, che abbiano, attività in un ambito, ecco, di questo tipo, tossicodipendenza, ecco, il Narcan, che vi dicevo è famosissimo proprio perché è la specialità con cui ovviamente viene veicolato il naloxone. Ovviamente la veicolazione è inevitabilmente, ovviamente, per via iniettiva, come potete immaginare, siete in una situazione emergenziale, per cui, ecco, naloxone viene considerato proprio il salvavita in tutti i casi di sovradosaggio, ovviamente, da oppioidi. Ecco, non potevo non citarvi naloxone come esempio importante di applicazione, non chiaramente nella terapia del dolore, saremmo crudelissimi ad utilizzare un antagonista del recettore degli oppioidi, se mi avete seguito nella logica, ma come salvavita nel momento in cui noi abbiamo un sovradosaggio di oppioidi, e soprattutto per ribaltare quell'effetto depressivo dei centri del respiro che è la causa più importante di morte per sovradosaggio da oppioidi. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Eventualmente Samuele, batti tu un colpo se, ecco, ti sembra che la narrazione non sia sufficientemente convincente. Se così non fosse, viceversa, ragazzi, posso cominciare? Sì, c'è un'ultima diapositiva che recupera, ecco, un po' le relazioni struttura-attività sugli analoghi della morfina che abbiamo in qualche modo brevemente considerato insieme, quelli più importanti da un punto di vista terapeutico, ecco, ricorda un po' gli elementi che abbiamo già condiviso insieme, li riassume in questa diapositiva, e vorrei cominciare, ragazzi, con voi ad esplorare un approccio meraviglioso che ha visto proprio nella morfina e nei suoi analoghi, ecco, una giovinezza da un punto di vista applicativo nell'ambito farmaceutico, che ha a che fare esattamente con una procedura che abbiamo già rivisitato insieme, partendo ovviamente da prodotti di origine naturale, e che va sotto il nome ovviamente di semplificazione strutturale, nel vero, ovvero sia cercare in un qualche modo di capire se questa meravigliosa struttura della morfina, di cui abbiamo ovviamente elogiato, no, caratteristiche ed effetti terapeutici, ma che è in un qualche modo inevitabilmente legata, no, ad un approvvigionamento di una specie vegetale e ovviamente ad una incredibile complessa riproducibilità da un punto di vista della chimica sintetica, come potete immaginare. È chiaro che il chimico farmaceutico si è posta la domanda: ma è necessaria l'intera integrità strutturale della morfina per garantire il suo effetto terapeutico? E su questa domanda è cominciata ovviamente un'avventura meravigliosa che ovviamente segue un concetto di semplificazione strutturale che via via, come vedremo, ha scomposto la struttura, diciamo, ecco, policiclica decorata, come abbiamo già descritto, nella morfina e nei suoi analoghi, l'ha scomposta semplificando, riducendo, come potete vedere, il numero e la natura degli anelli, arrivando ovviamente a, ecco, arriveremo a strutture chimiche che veramente, se uno le dovesse guardare a posteriori, nulla hanno più a che vedere con la morfina, ma che sono in un qualche modo derivate da questo processo, no, di logica semplificativa che parte da un prodotto naturale ad architettura estremamente, diciamo, complessa da riprodurre chimicamente, fino a mantenere quegli elementi essenziali del riconoscimento che sono ovviamente poi tipici dell'attivazione dei recettori e quindi dell'affetto terapeutico desiderato. E non posso non partire ovviamente dalla struttura di riferimento che dà anche il nome, ovviamente. Quindi la prima semplificazione che è stata ovviamente approntata, quindi qui partiamo da prodotti di origine naturale a prodotti di sintesi, ecco perché oppioidi ingloba ovviamente tutti gli oppiacei di origine naturale, i prodotti di semisintesi, quelli che derivano proprio dai prodotti naturali, oppure prodotti che sono interamente ovviamente prodotti per via sintetica. E parto ovviamente dalla prima semplificazione, la riduzione ovviamente dai 5 anelli tipici della morfina ai 4 caratteristici del morfinano che abbiamo già descritto introducendo questa classe ovviamente di alcaloidi. E anche in questo caso vi riporto gli elementi fondamentali, spero che comprendiate gli elementi fondamentali che vorremmo mantenere nel riconoscimento di un agonista, e io ancora una volta vi ricorderei, no, l'elemento tirosina nascosto dietro ovviamente al sistema policiclico tipico della morfina e dei suoi analoghi. Io direi, ditemi se vi torna, di cominciare a semplificare senza toccare in maniera importante i due elementi essenziali, elementi essenziali che ci hanno in un qualche modo accompagnato nel caratterizzare l'effetto agonistico di questa classe: il sistema aromatico con ovviamente l'idrossile adesso legato, quindi il sistema fenolico, lo spaziatore, ovviamente l'ammina terziaria che in un qualche modo ricorda ovviamente l'N-terminale della tirosina presente in ognuno dei piccoli peptidi endogeni che sono appunto gli agonisti naturali dei recettori degli oppioidi. Ok ragazzi, quindi partirei da questa prima semplificazione, passo da un sistema a 5 anelli a sinistra, classico della morfina, a un sistema a 4 anelli, classico del morfinano da cui la nomenclatura deriva, e non posso, ecco, non introdurvi, ne faccio uno come esempio, ragazzi. Da un punto di vista terapeutico, ragazzi, e degli effetti collaterali e della tossicità, copio e incollo quello che avrei detto per la morfina. Assolutamente non c'è un qualcosa, forse a volte sì ragazzi, qualcuno la potenza, qualcuno dice che è un po' più potente, ma capite che la potenza come antidolorifico da un punto di vista ecoterapeutico è incredibilmente soggettiva, dipende dalla natura, dall'intensità, dall'apparato metabolico come abbiamo visto. Quindi devo essere molto sincero, ecco, tutti questi principi attivi che vi sto introducendo anche in termini di semplificazione sono tutti dal nostro punto di vista una sorta di copia ed incolla farmacodinamico, e sono tutti caratterizzati dallo stesso problema che abbiamo visto di collateralità periferica a livello ovviamente intestinale, di dipendenza psicologica ovviamente e fisica, e quindi vanno maneggiati, di profonda depressione per sovradosaggio dei centri del respiro, quindi si muore anche per sovradosaggio di questi, assolutamente sì. copio e incollo, e invece vi faccio vedere, ecco, questa logica di semplificazione che ha portato a partire da una struttura estremamente complessa, no? Chimicamente complessa, meravigliosa, ma chimicamente complessa della morfina, in alcuni prodotti di sua semplificazione, che sono ovviamente più accessibili da un punto di vista sintetico, che non ci costringono più ad essere vincolati dall'approvvigionamento della specie vegetale e che quindi consentono un larghissimo utilizzo, ecco, anche da un punto di vista, ecco, della possibilità di trattare terapeuticamente quei dolori che ovviamente possono compromettere la quotidianità di un paziente che magari ovviamente sta combattendo con patologie, ecco, da cui quel dolore deriva. Quindi, ragazzi, volevo farvi vedere, ecco, il primo esempio, il levorfanolo di, ecco, morfinano, e qui vedete molto bene la semplificazione, mi sembra sia chiarissima. Abbiamo spogliato di tutto quello che era accessorio, ragazzi, no? La struttura della morfina, togliamo il sistema, no, di tipo non è fossilico, ragazzi, ma il furano derivato, quindi il quinto ciclo. In questo caso, vedete, spogliamo completamente l'anello C del fenantraene, no, del pseudofenantraene, dalle sue decorazioni, non posizioniamo nessun gruppo funzionale in posizione, ecco, che abbiamo visto essere potenzialmente occupata dal gruppo ossidrilico, come per esempio, ecco, nel naloxone di cui vi ho parlato poco fa, e vediamo, ecco, minimalista ma essenziale, gli elementi fondamentali di riconoscimento e attivazione dei recettori, ancora qui riportati, ossidrile, sistema aromatico, spaziatore e ammina terziaria. Esempio mirabile di prima semplificazione che vede nel levorfanolo, ecco, anche in questo caso, un potente antidolorifico per dolori neuropatici. Vi faccio vedere sempre il coefficiente di ripartizione, ragazzi, e ovviamente la costante di dissociazione acido-base, perché su questi due parametri, vi ricordo, abbiamo giocato sempre la partita farmacodinamica-farmacocinetica. Guardate in questo caso il coefficiente di ripartizione, come ritorna a essere, vedete, quasi nell'optimum per un passaggio di una barriera endocefalica, e quindi non potevo non ricordarvi in questo il levorfanolo, bellissimo esempio. Posso continuare con questa semplificazione? Guardate che meraviglia! Taglio ancora, elimino l'anello formalmente C del fenantraene e passo da un sistema a 4 a un sistema a 3 anelli, che, ecco, farmaceuticamente chiamiamo benzomorfano, quindi dal morfinano al benzomorfano, in cui vedete abbiamo eliminato questo anello C del fenantraene, garantendo ancora una volta, guardate la malizia farmaceutica, gli elementi di interazione che sono tipici, no, della struttura originale della morfina. Guardate quanto pian piano ci stiamo allontanando. Io uso con voi, vedete, la stessa ortografia chimica per descrivere, ecco, la struttura di partenza della morfina e di tutti i suoi semplificati, perché se io cominciassi a cambiare, come farò ad un certo punto, la grafia chimica, ecco, questo processo logico di semplificazione verrebbe scolasticamente meno apprezzato. Invece spero che voi possiate comprendere come questo effetto di taglio, no? Taglio, garantendo tutto quello, per capire fino a che punto posso tagliare. E questa, ecco, la sfida farmaceutica. Fino a che punto posso tagliare? E questa semplificazione che vi sto introducendo, meravigliosa, ragazzi, porta ovviamente ad un altro farmaco molto, ecco, famoso, utilizzato, un prodotto chiaramente di sintesi. Vedete, ecco, in questo caso ci siamo completamente allontanati dal prodotto naturale, sono prodotti di sintesi, e vi faccio vedere la pentazocina, che, come, ecco, vi dicevo, rappresenta forse il principio attivo più noto, più famoso, ragazzi, no? Per quanto riguarda, ecco, i principi attivi che vengono utilizzati nel trattamento del dolore. Vi faccio vedere, ragazzi, una particolarità che condivido con voi adesso, gli elementi caratteristici li vediamo conservati, l'eliminazione, vedete, dell'anello di cui rimangono solamente i due metili, a ricordo, no? I due metili su cui poi l'anello veniva costruito. E poi, ragazzi, posso farvi vedere, ed è un aspetto molto interessante, ecco, in questo caso un derivato di tipo allilico. Ve lo ricordo perché la pentazocina, ad essere sinceri, non è un agonista pieno, ma è un agonista parziale. E la sua parzialità sembrerebbe essere proprio invocata dal fatto che, se mi avete seguito per quanto riguarda, ecco, la narrazione misteriosa dell'allile nel naloxone, anche in questo caso abbiamo un allile, vedete, un allile modificato, sostituito in queste due posizioni, dove nell'allile del naloxone abbiamo due atomi di idrogeno, abbiamo due metili, ragazzi, e questa sua parziale, questo suo effetto parziale come agonista sembrerebbe essere dovuto al fatto che, ditemi se ritorna, è a mezza via tra essere un agonista, quindi, e un antagonista, proprio in presenza di quell'allile. Anche qui, devo essere sincero, una parte di mistero rimane, perché ancora non è chiaro la ragione della presenza dell'allile, della trasformazione ovviamente del derivato in posizione 17 su cui questo allile viene posizionato in termini di trasformazione agonista-antagonista. Ecco, devo essere sincero, rimane. Ciò non toglie che pentazocina rimane un agonista parziale, non ha ovviamente l'agonismo pieno che vi ho descritto in precedenza dagli analoghi che abbiamo già visto, però comunque rimane ovviamente un agonista che svolge la sua azione, ovviamente, e tutte le cose, ovviamente, e scusatemi, tutte le narrazioni che abbiamo già fatto in termini di farmacocinetica, tossicità e ovviamente collateralità che abbiamo già descritto. Ricordavo la pentazocina come elemento di ricordo di semplificazione. Eccola qui, vi riporto. Guardate il coefficiente di ripartizione, ragazzi, guardate il coefficiente di ripartizione. Ci torna che anche se effettivamente questo è un agonista parziale, proprio, ecco, la sua grande predisposizione a ovviamente biodistribuirsi e, devo anche essere sincero, accumularsi in tessuti che abbiano caratteristiche idrofobiche, quindi lipofiliche, quindi ovviamente tessuto adiposo, piuttosto che sistema nervoso centrale, ecco, ne garantisce comunque un effetto terapeutico assolutamente tipico ovviamente di questa classe di farmaci. Pregi e difetti li copio e incollerei. Qui andiamo ancora, ragazzi, a fare un'ulteriore semplificazione. Guardate che meraviglia anche qui nella malizia semplificativa. Passo da un sistema, vedete, a tre anelli, e guardate qui, taglio tra i vari, ecco, vi riporto tra le varie semplificazioni, quelle che hanno avuto ovviamente poi un impatto farmaceutico, quindi terapeutico, taglio, vedete, la presenza di questo anello B del fenantrene, conservando, ditemi se vi torna, la possibilità di avere in questa posizione, che se ci pensate è la posizione meta rispetto ovviamente all'ossidrile di tipo fenolico, ancora l'inserimento della nostra piperidina. Scusatemi, eccolo qui, quindi taglio, vedete, questo anello B, però consentendo il mantenimento della struttura piperidinica. Ecco, la disegno così, ragazzi, perché se dovessi disegnarla in un modo alternativo, adesso lo faccio, difficilmente uno troverebbe questa logica semplificativa che parte dalla morfina e arriva a queste fenilpiperidine, che non c'è, ma cosa caspita ci azzeccano queste fenilpiperidine, ovviamente, con ovviamente la morfina. Spero che, se mi avete seguito nella logica semplificativa di riduzione della complessità, almeno, ecco, la logica vi porti ad immaginare che strutture di questo genere, ragazzi, che se io ve le disegnasse così, ecco, uno direbbe, ma Stefano, dove vedo la morfina qui? Ecco, in un qualche modo, ragazzi, poi, ecco, abbiate un effetto memoria di dove possono derivare. Probabilmente la meperidina, che vi sto facendo vedere, è uno dei prototipi su cui in un qualche modo queste fenilpiperidine ovviamente hanno avuto poi un grandissimo sviluppo in un ambito farmaceutico, nel controllo ovviamente del dolore, quindi nella terapia del dolore, perché, come potete immaginare, da qui poi, ecco, si è cominciato a capire se potessero esserci, ecco, non solo semplificazioni, che diciamo ne vedremo un'altra particolare, ecco, di semplificazione, ma soprattutto, ragazzi, ecco, se potevano esserci bioisosteri, capite molto bene a questo punto la partita dove si è giocato, non potendo semplificare se non in un modo, ecco, un po', ecco, più di così, perdonatemi, no, non potendo semplificare se non ovviamente eliminando, no, i due anelli tra di loro, ma a questo punto avremo eliminato anche gli interattori più importanti che abbiamo visto essere, no, gli elementi caratteristici del riconoscimento dell'attivazione. Si è cercato di capire se si potevano trovare bioisosteri, e quindi si è giocato una partita, si sta giocando una partita meravigliosa per capire come partire da queste fenilpiperidine noi possiamo poi, oltre oltre alle semplificazioni che non possono essere più ovviamente messe in atto, ci possono essere ovviamente esempi di bioisosteria, per esempio quel fenolo come potrebbe essere bioisosterizzato, chi potrebbe essere, ecco, il facente funzione di quel fenolo. E qui vi riporto una serie di analoghi, ragazzi, che hanno trovato e che trovano un largo impiego ovviamente nella terapia del dolore. Quello più importante, ragazzi, che non posso ovviamente non ricordarvi in questa famiglia, è ovviamente il fentanile. Fentanile che effettivamente è un oggetto di sintesi, vedete, se uno lo guardasse così, veramente senza un minimo di malizia, ecco, nella trasformazione, devo essere sincero, io per primo non riuscirei a trovare degli elementi che di accomunanza con la morfina, ragazzi, devo essere molto sincero. Ma spero che comprendiate come si sia arrivati al fentanile utilizzando questa modalità di semplificazione strutturale a partire dalla morfina. Fentanile effettivamente è ovviamente a tutti gli effetti un agonista dei recettori degli oppioidi, anche in questo caso sfortunatamente non selettivo, ha esattamente tutti gli effetti collaterali di tossicità che sono tipici della morfina, ai noi. È facilmente sintetizzabile, ragazzi, devo dire. Sì, quindi c'è stato veramente un cambio di passo nella modalità di trattamento del dolore nel momento in cui un oggetto di facile sintesi, di larga produzione è entrato nel mercato. Devo dire, addirittura, ragazzi, ecco, se posso essere generalista in questo concetto, è farmacodinamicamente più potente della morfina. A parità di dose, ok, ragazzi, l'effetto terapeutico manifestato dal fentanile è effettivamente maggiore rispetto a quello della morfina. Non ci stupisce anche per il fatto che ha un coefficiente di ripartizione tale che biodistribuisce molto meglio rispetto alla morfina. Quindi anche qui è sempre molto delicato la partita farmacodinamica, farmacocinetica, soprattutto quando dobbiamo arrivare a livello del sistema nervoso centrale. Però, ragazzi, l'altro aspetto molto delicato che vorrei condividere con voi di questa, ovviamente, fenilpiperidina è il fatto, ovviamente, che oggigiorno il fentanile diventa in un qualche modo sostituto dell'eroina come ovviamente oggetto d'abuso. Quindi attenzione, ragazzi, attenzione, attenzione, attenzione a non cadere nella trappola ovviamente mortale di immaginare che il fentanile, perché non è strutturalmente correlabile alla morfina, quindi all'eroina, abbia ovviamente uno spettro di azione, ovviamente soprattutto in ambito di tossicità, ecco, diverso da quello della morfina. Assolutamente no. E credetemi, è una piaga sociale in questo momento negli Stati Uniti, ma purtroppo anche in Europa, dove effettivamente nel mercato, ovviamente, delle sostanze stupefacenti, accidenti, il fentanile va a sostituire la morfina, quindi, perdonatemi, va a sostituire l'eroina. Quindi attenzione, ragazzi, ecco, ad un abuso di un principio attivo, di un farmaco molto importante nella terapia del dolore, nel momento in cui, ecco, se ne fa un uso alternativo. Io uso il concetto ovviamente ricreativo, ma capite, d'abuso, perché tutto quello che abbiamo detto, ecco, per quanto riguarda la severità degli effetti collaterali d'abuso, ovviamente per la morfina, quindi, e tutti i suoi analoghi, ecco, lo dobbiamo copia e incollare per il fentanile. Quindi si muore di fentanile? Certo che sì, ragazzi, che si muore di fentanile. Quindi per paralisi? Certo che sì. Quindi attenzione, attenzione. Si diventa dipendenti? Certo che sì. Si hanno le crisi di astinenza? Certo che sì. Copio e incollo esattamente il maneggiare con estrema cautela, ecco, il trattamento non terapeutico di fentanile, perché ovviamente ricadiamo esattamente nella drammatica situazione di una ovviamente dipendenza da oppioidi. Vi prego di stare estremamente attenti anche da un punto di vista della comunicazione. Volevo, ragazzi, ecco, farvi vedere, ecco, una sovrapposizione proprio per dire effettivamente, se guardassi le strutture da un punto di vista della loro ortografia chimica, poco ci azzeccano l'una con l'altra, quindi sembrerebbero essere incredibilmente distanti, ma come vi ho sempre ricordato, probabilmente lo schema interattivo che in un qualche modo andiamo a garantire, pur avendo due strutture chimiche molto diverse, a livello del sito ortosterico dei recettori degli oppioidi, deve essere conservato. Ed effettivamente questa sovrapposizione fa vedere in modo particolare, ecco, la meravigliosa sovrapposizione, no, della posizione N17 originariamente presente nella morfina, nell'azoto ovviamente della nostra piperidina, il sostituente in posizione 17 che nel caso del fentanile è un derivato di tipo feniletilico, eccolo qui, questo, che vi sto facendo vedere, questo che vi sto facendo vedere, scusatemi, questo che vi sto facendo vedere a livello di sovrapposizione. Vedete come, ecco, l'anello aromatico, ovviamente, che troviamo come anello A nella morfina, venga ad essere sovrapposto ovviamente con il secondo anello, scusatemi, che troviamo, eccolo qui, aromatico nel fentanile, e di conseguenza, ecco, gli elementi più importanti di relazione struttura-attività che abbiamo visto essere ricorrenti nella morfina li ritroviamo come schema di interazione presenti anche ovviamente nel nostro fentanile. Ecco, per dire che anche in questo caso non è tanto la struttura chimica del composto che deve garantire, ovviamente poi deve essere correlabile all'effetto terapeutico, quanto il mantenimento dello schema di interazione. Direi che anche su questo l'esempio morfina fentanile ci aiuta. Ragazzi, posso farvi una piccola digressione che non posso non fare parlando ovviamente delle fenil piperidine, e vi voglio parlare di un farmaco che tecnicamente dovrebbe essere un farmaco che dovrebbe avere uno spettro, un profilo d'azione copia incollabile, ragazzi, a quelle che vi ho ovviamente raccontato fino adesso. E invece la loperamide che vi sto facendo vedere è in realtà il principio attivo che, pur nascendo come antidolorifico ovviamente neuropatico, quindi essendo a tutti gli effetti, no, sovrapponibile, no, allo schema di semplificazione, all'intervento terapeutico che vi ho descritto, con una sorpresa incredibile, perde completamente tutta la sua attività, ovviamente come diciamo agonista a livello del sistema nervoso centrale, mantenendo ovviamente la sua attività a livello periferico. Mistero, ragazzi, che in un qualche modo non si è chiarito fino ovviamente a qualche anno fa. Conoscete molto bene probabilmente, no, la specialità che vi sto facendo vedere a destra, e uno dice: ma com'è possibile che un analogo semplificato degli oppioidi, che lo è sicuramente un agonista dei recettori degli oppioidi, non abbia in questo caso un effetto a livello centrale, pur, guardate il coefficiente di ripartizione, avendo tutte le caratteristiche per esserlo, non ha effetti centrali. Ed è stranissimo, ragazzi. L'operamide, ricordatevi, viene usato, qui vi do subito, viene usato nel momento in cui doveste avere una ipermotilità intestinale, no? E quindi ditemi se vi torna, viene utilizzato esattamente ogni qualvolta avete ovviamente una ipermotilità intestinale, che poi, ecco, si traduce, scusatemi, ecco, se non è così simpatico al mattino, in una forma diarrea. E viene effettivamente utilizzato, ragazzi, proprio per il suo effetto agonista a livello periferico, perché quello centrale poi vi spiego perché non si manifesta, ragazzi, ci dovrebbe essere, ma non si manifesta. Perché, come vi ricordo, a livello periferico uno degli effetti collaterali più importanti che abbiamo visto nel trattamento del dolore con questa classe di farmaci è ovviamente la riduzione della motilità intestinale, fino ad arrivare nei pazienti allettati, ecco, a un blocco, un possibile blocco intestinale pericolosissimo, ragazzi. Ora, ditemi se vi torna intelligentemente un riposizionamento di un effetto collaterale che diventa un terapeutico. Se, per una ragione che vi descriverò tra poco, questo principio attivo non presenta più il suo effetto centrale, e questa cosa per noi è meravigliosa, ragazzi, perché vuol dire che tutte le collateralità anche a livello centrale vengono meno: dipendenza psicologica, fisica, ragazzi, e soprattutto blocco dei centri respiratori. Se questo oggetto non fa il suo effetto a livello centrale, è vero che non viene utilizzato come antidolorifico neuropatico, benissimo, però possiamo anche escludere tutti quegli effetti ovviamente collaterali e tossici che a livello centrale si manifestavano, utilizzando l'unico effetto collaterale, quando lo usavamo come antidolorifico, che invece viene mantenuto. Allora, in tutti quei casi in cui io avessi una ipermotilità, esattamente nelle crisi diarroiche, ragazzi, no, del nostro epitelio intestinale, e io volessi ridurre ovviamente la contrattilità, quindi la motilità intestinale, quindi controllare la crisi diarroica, vi torna, ragazzi, ridurre la peristalsi aberrante e quindi ritornare ad avere il controllo ovviamente anche della crisi diarroica. Allora, in questo caso potrei utilizzare l'effetto importante periferico totalmente periferico, perché centralmente apparentemente, ora vi devo spiegare il perché, ragazzi, no? La loperamide, ecco, non manifesta il suo effetto. E vi dicevo, ragazzi, questo potrebbe diventare, ecco, un importante principio attivo di una specialità che sicuramente l'Imodium conoscete molto bene. Principio attivo da banco, quindi assolutamente, ecco, con controllati effetti collaterali e di tossicità. Ok, ragazzi? Perché non agisce a livello centrale? Credetemi, è stato, no, assolutamente un mistero per molti anni. Fin tanto che, ragazzi, ecco, non ci si è resi conto che a livello della barriera ematoencefalica ci sono dei trasportatori che nel momento in cui si accorgono che stanno entrando oggetti che non sarebbero comunque compatibili, quindi entrano per via diffusiva, perché hanno le caratteristiche per entrare per via diffusiva, ma, diciamo, non sono riconosciuti come patrimonio proprio del sistema nervoso centrale, ci sono dei trasportatori, e probabilmente, ecco, la glicoproteina P rappresenta per voi, ecco, un effetto memoria di trasportatore, no, che avete visto essere operativi anche in molte cellule tumorali, prendono, no, il farmaco antitumorale e lo riportano fuori, rendendo la terapia inefficace. Stessa cosa, la barriera ematoencefalica ha ovviamente un patrimonio di trasportatori che prendono oggetti che siano entrati per via diffusiva, quindi non per trasporto attivo, entrano spontaneamente per via diffusiva, vengono riconosciuti come non propri e vengono riportati fuori dal sistema nervoso centrale. Un meraviglioso meccanismo ancora non facilmente, ecco, decodificato, per la quale madre natura mette una pezza laddove effettivamente, ecco, composti chimici riescono a permeare per via diffusiva, perché le loro caratteristiche glielo consentono. Guardate il coefficiente di ripartizione della loperamide, ragazzi, eccola qua, torno indietro, guardate il coefficiente di ripartizione, siamo quasi al limite di Lipinski, siamo, l'abbiamo superato di poco, ragazzi. Quindi questi, ci sono esattamente composti chimici, tra cui la loperamide è una di queste, che viene in un qualche modo preso, passa nella barriera, quindi entra a livello del sistema nervoso centrale, viene riconosciuto dai trasportatori e lo riportano fuori. Ecco perché, pur essendo lei a tutti gli effetti un oppioide, non manifesta attività a livello del sistema nervoso centrale. E, devo dire, con il senno del poi si sono rivisitati molti analoghi che in un qualche modo, no, immaginate, non manifestavano l'effetto voluto, ovvero sia quello antidolorifico centrale, proprio sulla scorta di essere dei potenziali substrati trasportati fuori da parte ovviamente di questi sistemi di trasporto attivo che appartengono alla classe delle glicoproteine di tipo P. Ok, ragazzi? Quindi volevo ricordarvi che questo è un bellissimo caso di un potenziale candidato ad essere un oppioide a tutti gli effetti, che non lo è a livello centrale solo per il fatto che diventa substrato a livello della barriera ematoencefalica di questi trasportatori che prendono da dentro e portano fuori per tutelare ovviamente l'integrità e la funzionalità ovviamente del sistema nervoso centrale. Samuele, la narrazione ti sembra?
Sì, tutto fluente, perfetto.
Grazie. Ecco, così volevo aprire e chiudere la parentesi su un principio attivo molto famoso, la specialità lo è moltissimo, ragazzi, come la loperamide, che a tutti gli effetti dovrebbe essere un antidolorifico, non lo è per una cabala incredibile. Entro e poi vengo mandato fuori dal sistema nervoso centrale, grazie ad un apparato di trasportatori attivi che controllano tutto ciò che entra in termini ovviamente di composti esogeni che permeano attraverso ovviamente la via diffusiva. La loperamide è un bellissimo esempio di un oggetto che dovrebbe funzionare ma non funziona perché viene rimandato a casa. Scusatemi se semplifico così la storia. E qui, ecco, vi faccio vedere un piccolo schema semplificato che magari conoscete già e meglio di me, ovviamente, di come dovrebbe funzionare, ragazzi, appunto, un controllo trasportatore dipendente, per esempio, ovviamente, nei vari tipi. Anche l'epitelio intestinale, ragazzi, ha ovviamente dei controllori attivi come quelli che vi sto in qualche modo descrivendo, presenti nella barriera ematoencefalica. Ok, ragazzi? Molto bene, molto bene. Va bene, questo, ecco. E chiudo, ragazzi, così, e sono felicissimo di chiudere così. Non potevo non chiudere, ovviamente, con questo oggetto famosissimo anche per voi. Anche in questo caso, ragazzi, guardate, sempre nell'ottica, vi ricordate, di semplificazione da un lato, semplificazione da un lato e ovviamente bioisosteria dall'altro. Quindi siamo passati ovviamente dalle fenilpiperidine e le abbiamo cominciate a biogestorizzare. Io direi che il metadone, ragazzi, che vi faccio vedere qui, ecco, è l'esempio più estremo di semplificazione, di allontanamento dalla struttura della morfina, con la quale però condivide tutto, tutto. È un agonista, può essere usato nella terapia del dolore, ovviamente ha gli effetti collaterali periferici, ha quelli centrali, crea dipendenza, crea morte per sovradosaggio e ha tutti gli effetti, ragazzi, no? Sovrapponibile, ovviamente, ai farmaci che vi ho già raccontato, tutto. È un semplice chetone, io dico sempre, è un oggetto da Marghera, ragazzi, perché se ne pensate, è un semplice chetone, vedete, in serie alifatica, che porta ovviamente in coda, ragazzi, un'ammina terziaria e in posizione, vedete, possiamo 1, 2, 3, 4, è un 4, 4' di fenil, possiamo andare avanti 5, 6, 7, quindi è un eptano 3, 1, 2, 3, eptanone e ovviamente in posizione 6, ovviamente è NN di metilammino. Direi che è scritto qui sotto. Ah, ricordo, Samuele se ne sarebbe accorto subito, che il metadone in questa posizione porta con sé un centro chirale. Lo ricordiamo qui sotto anche dalla sua nomenclatura IUPAC, viene solitamente commercializzato come miscela racemica. Ok, ragazzi? Ora, perché viene utilizzato, ragazzi, ed è così famoso? Beh, noi lo conosciamo in modo particolare non tanto come antidolorifico, no, neuropatico, assolutamente no. Assolutamente no, è famosissimo perché sapete che sul metadone è stata giocata una partita molto importante, soprattutto in quei centri deputati alla disintossicazione SERT, per il controllo, ovviamente, controllo programmato del, ovviamente, riduzione della somministrazione di oppioidi. Ora, l'accompagnamento che viene fatto ad una persona che ha abusato di oppioidi è quello, ovviamente, se mi seguite, evitare che vada incontro a crisi di astinenza. Le crisi di astinenza sono sicuramente il determinante più importante che porta poi, ovviamente, il tossicodipendente a riandare in cerca, ovviamente, di una nuova dose. È quello, c'è sicuramente la componente dopaminergica, quindi l'induzione psicologica, ma vi ricordo, ragazzi, che in questo caso la dipendenza è anche fisica e nel momento in cui sospendete in maniera brusca un trattamento soprattutto cronico, come ovviamente anche un tossicodipendente ha, di somministrazione di oppioide, ecco, la prima cosa che inevitabilmente avviene è ovviamente una sorta di sbilanciamento della soglia del dolore interno, perché il nostro organismo nel mentre ha smesso di produrre e quindi di rilasciare il quantitativo necessario di endorfine, encefaline e dinorfine che garantiscono la nostra soglia, diciamo, basale fisiologica del dolore. Venendo meno, ovviamente qualunque stimolo esterno, per noi diventa sorgente di dolore. Non c'è più un controllo GABAergico piuttosto che, no, endorfinergico, piuttosto che ovviamente relativo agli oppioidi endogeni. E di conseguenza, in quel momento, ecco, chi abusava di oppioidi, ovviamente, comincia ad avere la crisi di astinenza che, vi ricordo, è dolore puro. E quindi ecco che il tentativo del tossicodipendente è quello di eliminare quel momento orribile che coincide con la crisi di astinenza, andando a ritrovare ovviamente una nuova somministrazione. Ora, il metadone a tutti gli effetti, ragazzi, sarebbe un oppioide come l'eroina che, trasformata in morfina, ecco, dà l'effetto che poi il tossicodipendente, ma con un'unica differenza, che in questo caso i quantitativi di metadone vengono rigorosamente, sia in termini temporali che in termini di concentrazioni, somministrato ovviamente in una struttura specializzata. E quindi in un qualche modo si cerca di mantenere una sorta di controllo, di riduzione della concentrazione nel tempo del metadone da somministrare, evitando possibilmente che il tossicodipendente vada incontro ovviamente alla crisi di astinenza. Chiaro che sono trattamenti lunghi. Chiaro è che la persona che va incontro ovviamente a queste forme di recupero deve essere seguito anche da un punto di vista psicologico e personale per non ricadere nella tentazione. Vi ricordo, la dopamina, ragazzi, va inevitabilmente seguito Quindi c'è sicuramente un controllo, no, dell'intensità della crisi di astinenza, della ricomparsa della crisi di astinenza basata sul metadone, ma attenzione, non basta, ragazzi, non basta, perché quel tipo, ecco, di persona sta, ecco, soffre sicuramente da un punto di vista fisico, ma sta in qualche modo soffrendo anche da un punto di vista psicologico. Quindi un tossicodipendente va sicuramente seguito sul piano terapeutico. Il metadone non è stato, ovviamente, quando si è immaginato che potesse essere risolto in questo modo, ecco, la storia di un tossicodipendente ha fallito clamorosamente, perché è molto più facile poi che un paziente, che, scusatemi, che un tossicodipendente ricada alla tentazione, ovviamente, no, della dopamina, se non è seguito attentamente da un punto di vista personale e psicologico, e quindi in un quale familiare. Quindi ecco che vi dicevo, dobbiamo stare molto attenti a un utilizzo, ovviamente, del metadone. Il metadone è un composto di sintesi, ragazzi, è famosissimo. Ecco, la soluzione orale, vedete che sembra tanto un verde, invece no, veniva usato in questo modo, in soluzione liquida, in modo tale che il tossicodipendente non potesse portarsi a casa, ovviamente, la pastiglia, no? Quindi veniva usato sotto forma di sciroppo e veniva consumato lì nel CERT, dove effettivamente, ecco, doveva recarsi giornalmente per iniziare, ecco, la procedura di riduzione sincronizzata, ecco, armonizzata, scusatemi, del quantitativo da assumere giornalmente. Veniva, ecco, usato come soluzione orale, doveva essere effettivamente somministrata e assunta nei centri, ovviamente, di controllo, nei CERT, e ovviamente in presenza del personale, ovviamente, di supporto medico. Chiaramente è famosissimo per questo, ragazzi, non vi nascondo che il metadone a tutti gli effetti sarebbe un antidolorifico di natura, ovviamente, neuropatica, così come quello che vi ho descritto, ovviamente, in precedenza. Ragazzi, ci siamo, sono felicissimo con il metadone, diciamo, abbiamo chiuso anche la magica storia sugli oppioidi. Vi ringrazio davvero di cuore, ecco, io adesso non posso far altro davvero che congedarmi da voi. Vi ringrazio davvero di cuore e vi auguro, in questo caso, sempre un buon pomeriggio, ma ovviamente un buon tutto, ovviamente, per il vostro futuro. Ciao ragazzi, ci sentiamo prestissimo.